Stai ascoltando Controradio FM 93.6 98.9.
E allora vediamo un po' nuvole, nuvoloso Firenze, ancora non piove, forse pioverà, non lo so, ma per questo ci penseremo con il Lamma. Per Etola cielo nuvoloso con quasi 20 gradi. Invece sulla costa al momento è nuvoloso, ma sto guardando anche il radar, ci sono delle piogge consistenti che sono già arrivate o stanno per arrivare. 342 8104111, il nostro numero di telefono, chi ci stesse ascoltando dalla costa, se può darci un po' un aggiornamento, perché vedo in questo momento al radar una cellula abbastanza cattivella che è subito a mare o sta per arrivare oppure sta addirittura già piovendo dalle parti, diciamo, di Livorno. E quindi non lo so, arriverà anche da noi e ce lo faremo spiegare fra pochissimo dall'Amma.
I'm the black magic woman.
Buongiorno Daniele Grifoni dell'Amma.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, belle nuvole abbiamo su Firenze, ma sulla costa sta già piovendo, potrebbe piovere, perché al radar vedo una cellula temporalesca che sembra cattivella. Daniele, che sta succedendo?
Ma sì, proprio questa cellula, diciamo, temporalesca, che appunto è tutta la mattina che è presente sul mare davanti a Livorno, e ora nelle ultime diciamo fasi è entrata anche sulla terra. In realtà, quando poi entra sulla terra, diciamo, tende ad affievolirsi, a prendere un po' di intensità. E questa qui è prevista, diciamo, gradualmente nel corso poi delle ore dovrebbe attenuarsi, e tuttavia nel corso del pomeriggio si prevede la possibilità di formazione di addensamenti sulle zone interne, che potrebbero dar luogo a dei rovesci, non tanto temporali sulle zone interne, ma bensì dei rovesci, quindi che potrebbero portare a qualche precipitazione.
Quindi, diciamo, l'effetto peggiore, l'effetto più grosso l'avrà sulla costa, man mano che arriva all'interno, da noi giù fino alla piana arriverà. Se arriva poca cosa, questo è più o meno il succo.
In realtà al momento non si sono comunque verificate, diciamo, precipitazioni di particolare rilievo, perché comunque i cumulati di pioggia anche delle ultime 3-6 ore sono decisamente, diciamo, lievi, insomma, non sono cumulati particolarmente significativi.
Allora, di domenica, Daniele, di solito diamo un'occhiata lunga, no? Quella che è la tendenza, quali sono gli eventi meteorologici che caratterizzeranno più o meno tutta la settimana, naturalmente, ricordando che sono previsioni, quindi quando si parla a lunga scadenza, insomma, bisogna sempre stare un po' attenti alla attendibilità. Però diamo un po' la tendenza. Che succederà questa settimana, Daniele?
Ma questa settimana, tutto sommato, allora, oggi abbiamo già detto, persiste questa modesta instabilità. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, possiamo dire che probabilmente è il giorno migliore di tutta la settimana. Domani c'è un ulteriore aumento della pressione, aumentano anche le temperature, sarà anche il giorno più caldo. Domani si potrebbe arrivare anche a 26-27
gradi.
Normalmente. Sì, perché comunque c'è un afflusso di correnti meridionali, c'è anche prevalenza di sole, un cielo al massimo parzialmente nuvoloso, quindi un temperature in aumento che si avvertirà.
Quindi,
però questo poi, sì, dimmi.
No, quindi con questa prima parte abbiamo risposto a Tommaso e Giuditta da Pistoia, che chiedevano il pomeriggio di domani a Siena per il Giro d'Italia. O è oggi? Forse è oggi?
A Siena. Arrivava la tavola.
Forse oggi, forse oggi. Quindi oggi dovrebbe andare bene, no?
Dovrebbe andare bene, c'è un minimo rischio di qualche occasionale rovescio, ma eventualmente si tratta di fenomeni estremamente brevi e di poco conto, quindi anche se comunque su Siena la probabilità è abbastanza bassa.
È abbastanza bassa. E poi rispondiamo anche, prima di continuare, perché questa è una gita scolastica, quindi ha tutta la nostra attenzione, una gita scolastica al Parco dell'Uccellino il 19, il 20 e il 21, e faranno trekking, quindi per loro il tempo sarebbe importante, però è un po' ballerina la storia.
Allora, per quanto riguarda domani, abbastanza bene, e anche se due gocce, diciamo, al mattino potrebbe anche farle, ma non si tratta di fenomeni intensi, quindi si passa eventualmente di proprio due gocce che potrebbe fare. Mentre è previsto un peggioramento poi nella giornata di martedì, quindi non sarà una giornata con prevalenza di sole come domani, sarà molto più nuvolosa e la probabilità di pioggia aumenta nel corso del pomeriggio, quando comunque saranno sempre precipitazioni deboli, mentre i fenomeni più intensi sono previsti poi nella sera e nella notte tra martedì e mercoledì, quando potrà fare anche dei temporali. Però fortunatamente per loro appunto che sono in gita
saranno al riparo.
Questi fenomeni più intensi appunto sono tra la sera e la notte di mercoledì. Poi mercoledì, una giornata che vede un miglioramento, ci saranno ampie schiarite su quelle zone.
Quindi stare attenti a martedì praticamente.
Devi stare attenti, sì, al tardo pomeriggio, sera di martedì, principalmente, e nella notte.
E poi verso il fine settimana, quello che poi interessa a tutti, si va verso, avremo una stabilità, finisce questo periodo di incertezze, perché è già due settimane che è più o meno così, Daniele. Dov'è la primavera vera?
Sì, purtroppo al momento anche nella giornata di venerdì sembra transitare un nuovo impulso perturbato che interesserà la Toscana. Quindi dopo la notte tra martedì e mercoledì, ci saranno mercoledì e giovedì con condizioni di variabilità. Un nuovo peggioramento è atteso nella giornata di venerdì, che poi sarà seguito probabilmente, ecco, da un miglioramento per il fine settimana, che dovrebbe al momento sembra di essere discreto.
E chiudiamo con questa buona notizia, almeno naturalmente ricordiamo sempre che oltre un paio di giorni può succedere cambiamenti, no? Le variabili sono infinite, una di queste variabili cambia completamente,
sì,
il tempo,
specialmente
in primavera, però diciamo questa è al momento l'occhiata lunga che siamo riusciti a dare con Daniele Grifoni dell'AMA. Grazie davvero Daniele, buona giornata.
Grazie a voi.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone.
Allora sono le 11.50, questo è Controradio, 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Un'occhiata vediamo un po' sui quotidiani, davanti alla prima pagina della Repubblica Cartacea, edizione di Firenze. Naturalmente Fratelli d'Italia, l'assalto sulla pergola, una diffida per salvare Giorgetti. Questo è il titolo principale di Repubblica. I consiglieri di Fratelli d'Italia evocano la Corte dei Conti alla vigilia della riunione che deve dare il via all'iter per l'addio al direttore. L'assessore del comune dice tutto in regola, basta ingerenze. Poi vediamo un po', fotonotizia è dedicata a questo piano del comune da 47 milioni per eliminare le buche dalle strade, ovvia. 47 milioni di euro. Poi più o meno è tutto. Naturalmente non manca un articolo dedicato alla Fiorentina. Fiorentina ancora uno sforzo con il Bologna, serve una vittoria. Questo è lo spazio dedicato alla Fiorentina in prima pagina sulla Repubblica. Allora, la notizia della cura per l'asfalto, per riparare le buche, viene ripresa alla prima pagina della Nazione Firenze, maxi cura per l'asfalto, 38 milioni, buche sulla strada, marciapiedi dissestati e segnaletica da rifare, Palazzo Vecchio sigla il contratto. Intelligenza artificiale e i droni per mappare la situazione. Se ne occupa l'intelligenza artificiale, siamo a posto. Poi c'è ancora qualcosa, tranvia da domani lavori in Lungarno Colombo, la fotonotizia dedicata ai due nonni, storie di nonni, due novantenni fiorentini si raccontano alla Nazione. Vabbè, per la serie dimmi di te. Chiudo con il giornale dando un'occhiata anche al Corriere, che ha in fotonotizia la giornata dedicata a Francesco Nuti. Francesco Nuti, il grande abbraccio a Francesco Nuti in Piazza della Signoria ieri. Quindi la fotonotizia è ripresa dal palco, dall'arengario di Palazzo Vecchio verso la folla, 70 anni dalla nascita, la giornata dedicata all'attore. Titolo principale interessante: record dei ristoranti apri e chiudi. Il grande flop dei giovani: in 5 anni il 40% dei titolari under 35 si è arreso, quindi non è sempre un buon affare aprire un ristorante a Firenze. Studio Confesercenti, la Toscana al top in Italia per serrate e per anzianità degli imprenditori. Arriva un commento: quando utilizzeremo l'intelligenza artificiale anche nei semafori? Bella domanda, i famosi semafori intelligenti che sono disponibili fra l'altro da ben prima dell'arrivo dell'intelligenza artificiale, che sono quelli praticamente dotati di sensori che invece di avere dei cicli fissi che non tengono conto dell'esistenza di traffico o meno, quello sarebbe un bel investimento, poi migliorati anche dall'intelligenza artificiale, perché no? Questo è Stefano B, dice che sarebbero una buona cosa per risolvere il traffico, e secondo me Stefano B ha ragione. Allora, sono le 11:57, prossima rubrica sarà Stargazing. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts.
Stargazing.
Buongiorno dottoressa Alessandra Zanazzi, INAF, osservatorio di Arcetri. Oggi un argomento importante che deriva dal fatto che questi giorni c'è stato le testate più serie che hanno titolato l'universo potrebbe spegnersi prima del previsto. Quelle meno serie invece hanno titolato si sta spegnendo l'universo. Questo praticamente l'abbiamo visto su tutte le testate. E quindi naturalmente chiediamo lumi agli esperti. Buongiorno, che sta succedendo, dottoressa?
Che sta succedendo? Allora, buongiorno a tutti intanto. Allora, i titoli si riferiscono ad una pubblicazione scientifica che è uscita sul Journal of Cosmology and Astropathical Physics a inizio settimana. E in questa pubblicazione tre ricercatori, matematici, fisici quantistici di un'università olandese, hanno fatto un calcolo per stimare un limite superiore, un tempo massimo di vita, delle nane bianche, che dovrebbero essere gli oggetti più longevi dell'universo, e che secondo questo calcolo che hanno pubblicato si dovrebbero spengere tra 10 alla 78 anni. Vuol dire un 1 seguito da 78 zeri. Considerate che l'universo noi stimiamo che abbia un'età di meno di 14 miliardi di anni, vuol dire 1,4 seguito da 10 zeri. Qui stiamo parlando di 78 zeri.
Sì.
Dicono che tutto questo accade contrariamente a quanto stimato da uno studio precedente, che dava un 1 seguito da 1100 zeri, non 78 ma 1100. Però.
Dottoressa, cioè sono numeri praticamente incomprensibili, così incomprensibili che bisogna usare la notazione con esponenziale, no? Con la potenza. Ma a noi che viviamo meno di 100 anni, ma questi numeri che senso hanno? Perché?
Allora, non hanno molto senso, anche in considerazione del fatto che si stima che il Sole vive più o meno 10 miliardi di anni, è a metà della sua vita, e quindi tra 4 miliardi di anni si sarà belle spento, e con lui la Terra e tutto quello che c'è sopra. Ma al di là di questo, però, come dicono gli stessi ricercatori all'inizio dell'articolo, gli scienziati cercano di capire come funziona l'universo, come si è evoluto in passato, ma anche si pongono, cioè è legittimo porsi la domanda di cosa succederà in futuro, anche se è un futuro che non mi riguarda, perché comunque sono un avanzamento di conoscenze che ci permette di fare anche delle ipotesi, di capire meglio come funziona l'universo, eccetera. Il punto qui, secondo me, sì, è che non è che, allora, intanto non è che ci fosse una teoria correntemente accettata dagli scienziati per cui si poteva dichiarare, come appunto hanno scritto alcuni giornali e siti, che questo nuovo studio, questi nuovi conti hanno accorciato la vita dell'universo, perché la vera verità è che noi non abbiamo la più pallida idea, cioè no, pallida forse sì, ma insomma non sappiamo con certezza, non abbiamo elementi e ragionevoli certezze per dire né come né quando finirà l'universo. Ci sono delle teorie, delle ipotesi, ma non è che c'è un'ipotesi che vince sulle altre e che è abbastanza universalmente accettata, e quindi non è che si spenge prima di quanto si prevedeva, perché non si prevede.
Allora, ma secondo lei perché appunto, visto tutte queste incredibili incertezze e queste cose che sono al limite della comprensione, anzi sono oltre la comprensione umana, perché sulla stampa viene rilanciato così tanto un evento di questo tipo, secondo lei? Non parlo della stampa, diciamo, quella credibile.
No, ma perché secondo me fa un po' appello alla curiosità, no? Alla curiosità della gente. Se io ti dico c'è, cioè, un calcolo di fisica quantistica che spiega quando, che prevede, che fa una stima massima dell'età possibile delle stelle più lontane, longeve, che nessuno se lo legge, no? Mentre invece se dico l'universo morirà prima, uno dice andiamo a vedere quando muore l'universo, nel senso, no? È una cosa che fa più appello probabilmente alla curiosità, al senso di capire che succede, accende di più la curiosità. Detto questo, la potrebbe accendere lo stesso, perché anche se andiamo a vedere il contenuto dell'articolo, ci sono delle cose interessanti di cui magari vi vorrei anche parlare, no?
Sì.
Per esempio, dice, allora è chiaro che, ripeto, stiamo facendo questi ricercatori, gli autori dell'articolo fanno stime puramente teoriche, calcoli matematici basati sulla meccanica quantistica e in particolare sulla radiazione di Hawking, che è un effetto previsto dal grande astrofisico teorico Stephen Hawking per i buchi neri, ma che non è mai stato osservato ad oggi. Quindi sulla radiazione di Hawking stessa ci sono delle incertezze, aspetti della cosmologia avvolti in misteri misteriosissimi, no? Che sono tra le grandi sfide della scienza di oggi, no? Capire queste cose. E quindi questo va detto. E in più l'articolo tiene conto di questo effetto della radiazione di Hawking, che prevede l'evaporazione della materia per effetto di questa radiazione, e poi tralasciano molti altri aspetti e la applicano alle nane bianche invece che ai buchi neri, che è quello che aveva previsto Hawking. Quindi è una pubblicazione scientifica seria, peer reviewed e tutto, però va presa per quello che è, sono conti, non è che ci annunciano quanto tempo ci rimane prima che si spenga l'universo. Poi, però, per capire questi conti e il contenuto, allora io ho parlato di nane bianche, buchi neri, no? Allora, queste sono in qualche maniera cose che noi sappiamo sulla vita delle stelle. Dell'evoluzione di una stella sappiamo che a seconda della massa iniziale le stelle possono terminare la loro esistenza come buchi neri o come stelle di neutroni o come nane bianche. Le nane bianche a cui si riferisce l'articolo sono stelle alla fine della loro vita, della loro evoluzione, sono stelle alla fine della loro vita, ma la cui massa iniziale non è tanto grande, sono stelle piccolette come il Sole, e che sono la maggioranza delle stelle che ci sono nell'universo, hanno bruciato tutto quello che potevano bruciare con la fusione nucleare e quindi sono rimaste senza benzina, senza carburante, e piano piano si vanno raffreddando. Le stelle di grande massa invece, quando finiscono di bruciare, lasciano indietro dei relitti, degli avanzi molto molto densi e massicci, così densi e massicci che possono diventare anche dei buchi neri. Che cos'è un buco nero? I buchi neri sono stati scoperti e osservati in vario modo soltanto in tempi recenti, a partire dagli anni 70, ma furono previsti molto prima. Addirittura furono previsti non solo in seguito alle applicazioni delle teorie di Einstein e della relatività, ma prima ancora nel 1700 da un matematico che si chiamava Mitchell e un altro scienziato più famoso che si chiamava Laplace, che avevano applicato la legge della gravitazione universale di Newton. La legge di Newton ci dice che tutti i corpi, per il fatto di avere una massa, si attraggono con una forza che è tanto più grande quanto maggiore sono le masse, e tanto più piccola e tanto più grande anche quanto più queste masse sono vicine tra di loro. Quindi un qualunque oggetto con la sua massa, che si trova nei pressi di un altro oggetto, di un altro corpo che ha un'altra massa, sente l'attrazione gravitazionale di questo corpo, e per sfuggire a questa attrazione gravitazionale, alla forza di gravità, deve fare un'altra forza e deve darsi una spinta. Per esempio, io sulla Terra sento la forza di gravità che mi tiene attaccata alla Terra, e questa forza dipende dalla massa della Terra. Se faccio un salto, ricado, richiamato dall'attrazione gravitazionale terrestre. Se voglio mandare un razzo in orbita, gli devo dare, perché non ricada, una velocità minima che si chiama velocità superiore alla velocità di fuga, che è la velocità minima perché un oggetto non ricade sulla Terra. Per la Terra la velocità di fuga è circa 40.000 km all'ora, 11,7 km al secondo. Ma se io volessi sfuggire a un oggetto più massiccio con una forza di gravità maggiore della Terra, avrei bisogno di una velocità di fuga più grande. Per esempio, se voglio scappare dal Sole, dovrei superare 2 milioni di chilometri all'ora, che in termini di chilometri al secondo sono circa 600 chilometri al secondo, per esempio, no? Questo calcolo si può fare per qualunque oggetto, per qualunque stella. Allora, quando le stelle di massa molto grande smettono di irradiare energia, collassano. E se la stella aveva una piccola massa, abbiamo detto si spenge e basta, ma se la stella morta aveva una massa iniziale molto grande, può collassare, diventare così densa e massiccia che la velocità di fuga per scappare da questa stella morta dovrebbe essere più grande della velocità della luce.
Praticamente infinita.
Esattamente, no, basta che sia più grande di 300
più grande di 300.000 km al secondo.
Esatto, è finita, ma è grande, no? Sì. La teoria della relatività ci dice che però non si può andare più veloce della luce, quindi questi oggetti sono quelli che vengono chiamati buchi neri, oggetti la cui massa e densità è così grande che nemmeno la luce gli può sfuggire. Per questo si chiama buco nero, no? E se ne intuisce la presenza per via degli effetti che questi buchi neri hanno sulla materia e sulla luce, che ha la sfortuna di starli abbassando vicino. E allora, per esempio, la materia cade nel buco nero emettendo dei raggi X che posso osservare. Oppure adesso ci sono le foto famosissime, no, del buco nero, in realtà si vede quello che c'è intorno. Quindi anche i buchi neri, come dire, sono stati adesso li abbiamo osservati, abbiamo delle come dire, delle evidenze osservative che supportano la teoria, ma prima nel 700 e poi nel 900 con la relatività furono previsti come matematiche puramente teoriche. Poi sono venute le osservazioni, però le osservazioni sono necessarie. Vi dico questo perché se ora torniamo al buco nero, non tutto viene risucchiato da buco nero, possiamo stare tranquilli, solo roba che è molto vicina al black hole viene inesorabilmente attratta, e il confine, il limite oltre il quale l'attrazione gravitazionale del buco nero diventa talmente forte da non permettere di sfuggirgli, si chiama l'orizzonte degli eventi, ok? Tutto quello che è dentro, più vicino diciamo al buco nero, dentro l'orizzonte degli eventi, non sfugge.
È condannato. Quello
che lo vede. Ora, i buchi neri sono degli oggetti parecchi esotici, strambi, nel senso che nei loro paraggi le care vecchie leggi della fisica classica, quelle che conosciamo, non sono più valide, no? E invece si applicano, oltre alla relatività di Einstein, anche le leggi della meccanica quantistica, che prevede comportamenti non tanto intuitivi. Tra gli effetti quantistici non tanto intuitivi c'è il fatto che il vuoto non è esattamente vuoto. Nel vuoto quantistico ci sono delle fluttuazioni per cui si formano continuamente coppie di particelle e antiparticelle, materia e antimateria, che si formano e si ricombinano quasi immediatamente, si creano e si riannullano, no? In tempi brevissimi. Si dice che si annulla.
Dottoressa, stiamo andando oltre la comprensione.
Ho quasi finito, ci metto pochissimo.
Sì.
Applicando le equazioni, questi calcoli, Stephen Hawking ha predetto questa cosa che vi ho detto della radiazione di Hawking. Cioè lui dice, se particelle di coppie di particella antiparticella si creano nei pressi dell'orizzonte degli eventi di un buco nero, l'antiparticella può essere catturata dal buco nero mentre l'altra, la particella, riesce a sfuggire, e quindi alcune di queste coppie che si formano non si annichiliscono, e la particella che sfugge sembra essere radiazione che è emessa dal buco nero, che quindi non è proprio nero, ma emette questa roba, e questa roba in qualche maniera rimpicciolisce il buco nero, lo fa evaporare, e quindi anche i buchi neri hanno una durata di vita illimitata. Quello che hanno fatto in questo articolo, hanno detto, questa evaporazione non succede solo per i buchi neri ma anche per le nane bianche, e se calcoliamo il tempo di vita di una nana bianca che viene diminuito perché c'è questa emissione di energia e di materia per via di questa radiazione, allora otteniamo quel numero di 1 seguito da 78 zeri che loro hanno visto. Però si parla di roba molto molto teorica, perché anche la radiazione di Hawking per i buchi neri non è mai stata osservata, quindi è una cosa un po' ancora dibattuta, non è, e figuriamoci quella per i buchi neri, quella per le nane bianche pure.
E qui siamo ritornati all'inizio della spiegazione. E io sono riuscito a seguire, ma non credo c'è qualche nostro ascoltatore che sicuramente ha il mal di testa. Io ho una domanda, non so se c'è, che però non penso lei possa rispondere.
Metta così, mi preoccupa.
Proviamo.
Proviamo.
Le dimensioni dell'universo sono incomprensibili alla mente umana, no? Veramente.
Sì.
L'universo si espande.
Sì.
In che cosa si espande l'universo?
No, questo è veramente.
Lasciamola così, dottoressa, non c'è più tempo. Ve lo dice un'altra volta. In che cosa si espande? Si deve espandere in qualcosa che è più grande per potersi espandere, no?
Non proprio, perché in realtà, appunto, come vi dicevo, la fisica che si applica a queste cose qui è una fisica assolutamente non intuitiva. Per esempio, quello che ci dice e che si dice, no, è che il Big Bang ha creato lo spazio-tempo, quindi non c'era prima,
non
né
c'era prima.
Lo spazio, quindi
continua. Lasciamola così, grazie dottoressa, ci sentiamo domenica prossima, buona giornata.
Va bene, a presto, buona domenica, grazie.
plays guitar and cries and sings. Oh, she sings. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on a hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems.
E torniamo con i piedi sulla terra fra le piante. Buongiorno Stefano Pissi degli Artisti di Firenze.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, la pianta della settimana è il ligustro
selvatico.
Selvatico. Che differenza c'è fra il ligustro selvatico e il ligustro coltivato? Esiste?
Sì, come no, sì sì sì. Allora, il ligustro selvatico innanzitutto è una pianta della nostra flora che ritroviamo in questo mese di maggio molto facilmente, perché basta fare un giro in prossimità di campi, di boschi, di terreni non coltivati, e se vediamo delle macchie scure scure che sono che è la vegetazione di questa pianta con punteggiata di bianco, adesso la pianta è in fiore, si identifica molto bene e poi si può sentire anche, si può individuare anche ad occhi chiusi, perché insieme a ginestre e rose selvatiche in maggio l'aria è profumata grazie anche a questa pianta. È un parente dell'olivo, fa dei fiori simili all'olivo, molto molto simili all'olivo, però profumati.
Molto interessante. Sono tante le piante in fiore con un profumo fortissimo in questo periodo. C'è anche quella che chiamano il falso gelsomino. Come si chiama quella? Lo sai?
Il falso, però tu intendi roba da giardino?
Sì, sì.
Rincospermum.
Eccolo là, sì, ecco. E l'odore è simile, no?
Abbastanza, è sul dolciastro. Sì, sì, sono odori molto molto forti se si va in una zona non, insomma, abbastanza naturalistica, è facile sentirne l'odore.
E allora cosa serve il ligustro selvatico? Cioè, qualche, il ligustro normale credo che serva per le siepi, giusto?
Il ligustro normale, il ligustro coltivato è il ligustro che si utilizza sì per la coltivazione o a siepe o ad alberello. Anche un piccolo alberello è interessante coltivarlo in giardino, fa sempre una fioritura bianca, anche questa profumata, e fa dei bei grappoli di frutti, delle bacchettine che se uno è appassionato anche di ornitologia è un buon attrattivo per avere in giardino avifauna. Sì, sì. Mm-hmm. Nell'autunno e inverno è una fonte di cibo interessante.
Vedo che nell'antichità veniva usato anche per attività umane, non per attività culinarie, però il legno e le foglie venivano usati proprio per attività umane, Stefano.
Sì, 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 è vero. La parola ligustrum dal latino significa legare, così ho letto, mi sono documentato. E probabilmente, anzi quasi di sicuro, siccome è una pianta che fa tanti folloni alla base di polloni con legno molto flessibile, può darsi che questo materiale vegetale fosse utilizzato per legare, dei legacci naturali.
Dei legacci naturali. Molto interessante. E allora, questo periodo ha detto riconoscibilissimo, profumatissimo, naturalmente facendo molti fiori ha un altissimo valore ecologico, no? Per gli insetti, no?
Esatto, sì, sì, una particolarità da evidenziare rispetto all'ulivo, che è un suo cugino, un parente stretto. Questa pianta si serve di insetti che appunto trasportano il polline, i quali appunto si cibano del nettare, quindi ha impollinazione entomofila, mentre l'olivo, il quale ha, nonostante sia parente, ha i fiori anche simili, però non si affida al vento. quindi anemofila. E infatti i fiori dell'olivo non sono per niente profumati e non producono nettare.
Perché non devono attirare gli insetti.
Esatto, sì. Una nota interessante dell'evoluzione di questa specie rispetto a chi si preoccupa di propagarla, insomma. È una pianta molto elegante, ha delle foglioline, intendo quella selvatica, ha delle foglioline piccole, verdi, lucenti, sia sopra che sotto la pagina fogliare. Ed è una pianta interessante da osservare, da riconoscere e da dipingere, da fotografare. Un motivo in più per stare in natura.
Bene, grazie come al solito Stefano Pizzi, sempre molto interessante questo sforzo di farci conoscere le piante, apprezzarle e rispettarle per il loro significato e soprattutto per il lavoro che svolgono nell'ambiente, soprattutto nei confronti degli insetti, che sono importantissimi anche poi per le nostre coltivazioni. Se non ci fossero gli insetti avremmo dei grossi problemi, giusto?
Esatto, sì.
Buona giornata, ci sentiamo domenica prossima.
Buona giornata Jimmy, un saluto a tutti.
LegaCoop Toscana torna con la cooperazione in festa. 3 giorni di incontri, talk, concerti e riflessioni sul ruolo della cooperazione nelle grandi sfide globali. Un confronto aperto tra generazioni con tanti ospiti. A Firenze anche la prima tappa del percorso verso la Biennale dell'Economia Cooperativa dedicata al lavoro. Il 21, 22 e 23 maggio in Piazza Santissima Annunziata a Firenze. La cooperazione in festa. Ingresso libero. Info e programma su legacooptoscana.coop. Aperitivi in lingua dei segni italiana LIS, una serie di eventi gratuiti per conoscere il mondo dei sordi, imparare semplici parole nella lingua dei segni italiana e fare un aperitivo nel primo bar in LIS della Toscana. Venerdì 23 maggio, dalle 18 aperi LIS e a seguire cena marocchina con prenotazione obbligatoria entro il 21 maggio, presso il Circolo Arci La Pietra, via di Montughi 69, Firenze. Prenotazioni info @cooperativaelfo.it.
Progetto realizzato con il contributo del Ministero delle Disabilità, Regione Toscana, azienda USL Toscana Centro, Consiglio regionale ENS Toscana e Associazione Comunico.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8:40.
Strana coppia Cannes 78. Da mercoledì 14 a sabato 24 maggio, la strana coppia speciale Cannes 78, in diretta con Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato. La strana coppia speciale Cannes 78 su Controradio e Controradio TV. Contro.
Empowerment e inclusione. Per promuovere la nostra autonomia dobbiamo avere degli strumenti. Se non li abbiamo, ce li facciamo. Iscriviti agli incontri di rafforzamento delle competenze sui diritti contrattuali, prospettive del mercato del lavoro, economia finanziaria e di orientamento. A Nosotras dal 31 maggio per 7 incontri. Se sei donna, sei a Firenze o area metropolitana, scrivi a empowermentinclusione@gmail.com. Progetto realizzato con CESDI, Centro Servizi Donne Immigrate di Livorno, con il contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Tu pensa a studiare, ai libri scolastici ci pensa la Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Con libri gratis la Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027. Primo giugno 2015, primo giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua. Contro Radio.
Never.
14.31, buongiorno professor Stefano Tani, per la rubrica Libro e Società.
Buongiorno Jimmy.
Allora, Aldo Palazzeschi questa domenica.
Ebbene sì, qualcosa di antico ma modernissimo, perché Palazzeschi è stato un autore straordinario e forse il suo libro più aereo, più leggero appunto, è Il codice di Perelà, che è la storia di un omino di fumo in un paese fiabesco che è stato per 33 anni incastrato in un camino. Poi sotto il camino c'erano tre vecchiette, pena, rete e lama, che a un certo punto si spengono insieme al loro chiacchiericcio e l'omino di fumo cade giù dal camino sul pavimento di questa stanza, trova due stivali per fortuna che lo legano, che lo tengono a terra, e comincia la sua avventura. Una cosa interessante è che le tre vecchiette si chiamano Pena, Rete e Lama, no? E da qui viene il nome Perelà, Pena, Rete, Lama. Questo strano nome appunto in realtà è stato suggerito da un qualcos'altro, da un indovinello fiorentino a Palazzeschi, perché c'è un antico indovinello fiorentino che dice mezza pera, mezzo refe, mezzo topo, mezza lana, è un paese di Toscana. Qual è il paese di Toscana, Jimmy?
Non lo so.
Mezza pera, mezza refe, re,
pere,
mezzo topo, to, mezza lana, la, Peretola.
Peretola.
Addirittura. Viene da questo, senz'altro. La cosa buffa è che questo omino leggerissimo, che poi
è fatto, di fumo.
Fatto di fumo, fuggirà nell'aria appunto, e il cui nome viene da Peretola. A Peretola c'è l'aeroporto di Firenze, abbastanza buffo, no? Questa strana coincidenza.
Senti i collegamenti del professor Tani, incredibile.
Questi sono veramente aerei,
ma incredibile che Peretola abbia, tutto il rispetto per Peretola, che abbia un proverbio così importante. No, professore?
Sì.
Firenze non ce l'ha.
Vabbè, quell'aeroporto poi lasciamo perdere.
Parliamo del libro, non ci impelaghiamo nelle polemiche.
Esatto, insomma, questo omino di fumo e si trova con gli stivali, cammina, incontra delle persone, e tutto il romanzo è un antiromanzo in realtà, perché è fatto solo di dialoghi. Devi sapere che Palazzeschi, quando aveva 17 anni, frequentò una scuola di teatro, la scuola Tommaso Salvini.
Era un attore
e voleva fare l'attore, ma poi non lo fece perché era troppo timido, ma del teatro ha mantenuto soprattutto in quest'opera la dialogicità.
Quindi è uno script, è un copione praticamente.
È praticamente un copione, infatti è stato quest'opera è stata più volte anche adattata teatralmente senza grandi difficoltà, perché è tutta fatta di dialoghi, dove peraltro sono le altre persone che interrogano Perelà, che dice pochissimo, dice il più delle volte semplicemente io sono leggero. Fatto sta che arriva alla corte di questo re Lindao, e lì viene accolto con tutti gli onori, e Palazzeschi aveva intuito la manipolarietà, la capacità di manipolare le folle, la volubilità delle folle, perché all'inizio tutti amano Perelà, poi basta una sciocchezza, semplicemente Perelà è un omino di fumo e c'è un servo all'oro che vuole diventare come Perelà, perché ha capito che essere di fumo insomma è molto attraente, si dà fuoco e muore ovviamente carbonizzato, e tutti danno la colpa a Perelà, lo accusano di propaganda autoincendiaria. Fatto sta che Perelà, da uomo amatissimo alla corte del re Torlindao, diventa in realtà un uomo
diventa un criminale, perché
un criminale, no? E c'ha una specie, viene assalito da sputi, schiaffi e ingiurie assortite, ed è qui Palazzeschi gioca molto leggermente con Cristo, perché Perelà appunto finisce
il profeta.
Sì, è un profeta che è un terminale dei desideri, perché non dice quasi nulla, appunto. Ha una sua Maria Maddalena, che è questa contessa Oliva di Bellonda, che piange per lui, e fatto sta che quando viene messo in cima al Monte Calleio, Golgota in altre parole, in una stanzetta, gli viene portato della legna per riscaldarsi attraverso un buco. C'è in questo buco, ha un camino, ricordiamoci che lui è nato da un camino, e passa attraverso il camino servendosi anche di quest'altro fumo come scaletta, e esce fuori nel cielo e finisce così. Questa volta ho sciupato il
cioè praticamente abbiamo letto tutto il libro insieme ai nostri ascoltatori. Ma professore, questa rubrica si chiama Libro e Società, cioè come ricolleghiamo quello che ha scritto Palazzeschi alla nostra società? Che cosa...
La volubilità della folla, la capacità di essere manipolata, non la capacità, la incapacità, e quindi la facilità di manipolarla. Ci sono all'interno della corte del re i soffioni, vengono chiamati così, che sono delle spie che cominciano dopo la morte di Alloro, il servo che si era bruciato credendo di venire come Perelà. Sono delle spie che cominciano in giro a dire: ma certo, quel Perelà è, no, non è mica così buono, no? E la folla viene facilmente, il popolo della corte
sono praticamente i nostri post sui social network, no? quando si inizia praticamente una campagna. Mi ricordo la famosa bestia di Salvini, no? Per influenzare l'opinione pubblica, che iniziano una serie di post, una ragnatela di post, a spandere in giro la diffamazione che poi più viene sparsa e più diventa reale, no?
Esatto, questa è stata la cosa fondamentale che si può ancora riscontrare in una lettura appunto agile e divertente, perché Perelà è una storia, quella di Perelà è una storia divertente. Devi sapere che Palazzeschi poi era un futurista, no? Un futurista sui generis, era stato cooptato da Marinetti, che invece era il futurista per eccellenza, no? Maschio, virilone, roboante,
Marinetti questo,
iper retorico e tronfio, mentre il povero Aldo Giurlani, in alte Aldo Palazzeschi, era un ragazzino timido, come ti ho già detto, e che faceva dello sberleffo, della leggerezza, del sorriso un po' le sue caratteristiche. Ora, qui non c'è tempo, ma io ti vorrei leggere l'inizio del grande capolavoro, virgolettato ovviamente, di Marinetti, che è Mafar, che è il futurista, e poi ti potrei leggere l'inizio di Perelà e capisci come Perelà è stato tutto costruito come controcanto ironico, satirico, nei confronti del roboante Mafar che è Marinetti.
Però sarebbe interessante, non c'è tempo questa volta, ma magari lo proponiamo, vediamo un po', 3-4-2-8-1-0-4-1-1-1, vediamo se qualcuno ha qualcosa da dire su Perelà, professore, grazie.
Ti voglio dire un'altra cosa però, scusami.
Prego.
Marinetti ha scritto anche un suo manifesto futurista che si chiama Il Controdolore, dove praticamente dice che invece di fermarsi nel buio del dolore bisogna attraversarlo con slancio per entrare nella luce della risata. E fra le tante cose che dice, che bisogna trasformare gli ospedali in ritrovi divertenti mediante tè esilarantissimi, caffè chantane e clown. Pensa che in realtà ormai negli ospedali i clown ci sono, e per i bambini soprattutto.
Certo.
Un grande anticipatore.
Ma questo però era non Marinetti, questo era Palazzeschi.
Palazzeschi, certo, nel manifesto suo.
Palazzeschi, perché ha detto, Marinetti, professore, mi ero un po' confuso. No, ci sta, in fondo è un'anticipazione, no?
Di questa poetica della risata, dello sberleffo leggero sempre, non pesante, che è tipica appunto di Palazzeschi.
Non pesante.
Del 13, il manifesto futurista di Marinette del 1909.
Non pesante come l'omino di fumo.
Sì, leggerissimo.
Leggerissimo. Grazie professore per questo libro leggero, che non l'avesse letto naturalmente, secondo me è una lettura interessante. Buona giornata.
Anche a te, Jimmy. Do anything, take us out of this gloom.
Buongiorno Giulia Spissu da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti.
Allora Giulia, di che cosa ci parli quest'oggi? Quale incredibile opera d'arte ci descriverai?
Allora, siamo adesso all'inizio degli anni 70 e vi voglio introdurre un po' un movimento, diciamo, se si può chiamare movimento, femminista nell'arte, con un'artista americana che si chiama Cindy Sherman.
Io ho già visto l'opera d'arte di oggi, ora ci darei il titolo, ma consiglio ai nostri ascoltatori di andare sulla nostra pagina Facebook e guardare tra le foto propedeutiche della trasmissione, c'è quest'opera d'arte. Dici innanzitutto, come si chiama l'opera d'arte?
Allora, è una serie che si intitola Untitled Film Stills, tra il 1977 e il 1980. Il titolo sarebbe senza titolo,
fotogrammi di
fotogrammi,
di film.
Sì. Fotogrammi dai film, esatto.
Cioè praticamente lei ha rubato i fotogrammi dei film che gli sono piaciuti, ha fatto delle stampe e su questi ha fatto la sua arte.
Allora, in realtà c'è molto di più.
Immaginavo, come sempre.
Potrei immaginare. Infatti, quella che vedete nelle foto è lei stessa. È la stessa artista che si autoritrae, si autofotografa in queste scene. Infatti, ha utilizzato il mezzo fotografico per mettere sotto i riflettori lo stereotipo ampiamente sfruttato nel cinema di serie B, nei film d'autore di quegli anni, della donna, della figura femminile.
Quindi lei, quindi praticamente stiamo assistendo a qualcosa che ha precorso i tempi, perché sono dei fake.
Esatto. Infatti, poco dopo essersi trasferita a New York, ha prodotto questa serie, sono appunto circa 70 opere, in cui lei stessa indossava questi travestimenti e si fotografava nei vari ambienti con appunto oggetti di scena, proprio inquadrature, che ricordavano proprio quelle dei film. E come si rappresentava? Si rappresentava come talvolta la seduttrice annoiata, la casalinga infelice, l'amante abbandonata, la donna ingenua, insomma tutti questi stereotipi che si potevano vedere nei film della metà del Novecento.
Devo ammettere che ho rivalutato tutta questa operazione, ero partito in quarta come al solito e invece ora mi tocca a riconoscere che è interessante.
Esatto, infatti lei stessa dice che le pose esprimono in qualche modo la falsità del ruolo e il disprezzo verso il pubblico maschile, che legge erroneamente come erotiche, come fotografie erotiche. È ancora in vita l'artista, fa tantissime e prosegue anche la sua ricerca femminista e talvolta anche sperimenta con queste identità diverse, distorsioni, però proprio per lei questa ambiguità è importante. Infatti non mirava a ricreare scene specifiche, ma voleva ricreare queste ambientazioni, espressioni facciali che mostrassero queste emozioni forti, l'occhio maschile e come vedeva la donna.
No, veramente, mi hai sorpreso con questa spiegazione. Pensavo che fosse l'ennesima trovata e invece c'è della sostanza,
esatto.
E poi nel momento in cui c'era anche la composizione fotografica e anche lei stessa, l'arte, devo ammettere che in questa serie la riconosco, che c'è. Ci sono delle scelte che secondo me sono artistiche. Come hanno preso i contemporanei allora questa sua opera?
Allora, l'opera di Cindy Sherman fu accolta in maniera molto forte dal pubblico e dalla critica del tempo. Bisogna ricordarci però, come ho detto e ho accennato prima, che va inserita in questo contesto, siamo sulla soglia degli anni 70, e il femminismo invase prepotentemente anche l'arte, toccando profondamente le artiste di tutto il mondo, che diciamo in questa grande coalizione riuscirono a imporre la propria voce, a sollevare questioni sul sessismo, sull'abolizione del ruolo tradizionale della donna, sulle aspettative anche fisiche e mentali intorno alla sua figura e anche alla posizione che aveva assunto nella storia dell'arte. Infatti un testo fondamentale per il femminismo nell'arte fu quello pubblicato nel 1971 da Linda Nochlin, che si intitola Why Have There Been No Great Women Artists? Quindi perché non ci sono mai state grandi artisti donne nella storia dell'arte.
E quindi l'arte è usata come strumento di lotta, come strumento di rivendicazione sociale, praticamente.
Esatto.
Non è la prima volta, però forse è la prima volta che viene usata dalle donne, o c'era stato qualche altro esempio prima, Giulia?
No, questo diciamo che è il primo testo più importante che c'è stato a livello di critica. Va ricordato anche questo gruppo di artiste che si è formato proprio qua a New York, che si chiama Guerrilla Girls, quindi le donne della guerriglia, che hanno denunciato anche posizioni di musei molto importanti come il Metropolitan, perché non c'erano effettivamente esposte opere di artiste nella loro collezione. Quindi a partire dagli anni 70 si è sollevato maggiormente questo dibattito, ecco.
Bene, grazie, veramente interessante quella di questa puntata. La prossima settimana siamo in diretta da Miami, vai a Miami?
Vado a Miami, sì, a godermi un po' di sole, le spiagge, le palme, perché è festa, quindi colgo l'occasione per fare un ponte.
Grazie Giulia, buona giornata.
Ciao, grazie a voi.
Siamo così arrivati alle 12:54, io sto per fermarmi, sempre il cielo molto nuvoloso qui su Firenze, però non piove, ci sentiamo naturalmente domani mattina alle 6 per quelli che si svegliano presto durante la settimana e per il blurb come al solito alle 7:45. A tutti una buona giornata e buona fortuna. We'll be right back.
until our time comes around.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. Controradio. Controradio. Musica. Buona musica.
Che meraviglia.